Préservez-nous des dartres et des boutons, de la peste et de la lèpre, si c'est pour ma pénitence que vous l'envoyez, Seigneur, laissez-la moi, merci. Si c'est le diable qui le conduit, faites-le partir autre d'ici. Goître, goître, sors de ton sac, sors de mon cou et de ma tête, fût-ce-t-elle que dans ce qui, si c'est le diable qui vous conduit,
E proseguendo sulle sonorità suggerite da Stefano Nardelli in questa playlist per i tempi di quarantena, abbiamo ascoltato La Petite Servante, opera di Francis Poulenc su un testo di Max Jacob. Proteggici dai dardi e dai buboni, dalla peste e dalla lebbra, e pazienza se è per penitenza, ma se invece è opera del diavolo, che il Signore lo faccia trottar via veloce da qua. E qui ci introduciamo, come dicevo, all'incontro di oggi, perché l'8 di luglio sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia è stata realizzata una giornata per riflettere sulle conseguenze del Covid-19. A 5 anni dalla pandemia il mondo si è confrontato e continua a confrontarsi con le profonde trasformazioni culturali e sociali che ne sono derivate. Quindi compositori, specialisti del suono, musicologi, etnomusicologi si sono riunite per riflettere appunto su questo argomento, e al centro del convegno l'impatto profondo che l'esperienza pandemica ha avuto proprio sulla vita umana, indagato attraverso la dimensione trasformativa però del suono e della musica. E per riflettere su questi argomenti e andare a capire quali sono stati gli argomenti affrontati in questa giornata di studi, abbiamo Giulia Sarno, co-curatrice di questo convegno e docente all'Università di Firenze. Giulia Sarno, benvenuta a Rete 2, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
E con noi abbiamo anche il direttore dell'Istituto di Musica della Fondazione Giorgio Cini, che ha organizzato questa giornata di studi, Gianmario Borio. Buongiorno e benvenuto anche a lei, signor Borio.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Buongiorno professore. Dunque, io vorrei chiedere subito alla professoressa Giulia Sarno come è stato ideato questo convegno e quali sono state le motivazioni profonde per ragionare su questi temi a 5 anni dall'esperienza della pandemia, che fino ad allora per noi era un'esperienza lontana e diciamo solo vissuta attraverso la storia.
Ma dunque, io intanto ci tengo a ringraziare il professor Borio e il professor Giuriati, i due direttori degli istituti musicali della Cini, per avermi coinvolto. Quindi sarà naturalmente il professor Borio a dire qualcosa sulle motivazioni, chiaramente da parte dell'istituzione della Cini. Io da par mio, diciamo, sono da parte mia. Sono stata coinvolta perché negli scorsi anni, proprio nel 2020, all'indomani dello scoppio della pandemia, insieme a Maurizio Agamennone, Daniele Palma e altri ricercatori e ricercatrici dell'Università di Firenze, avevamo già organizzato un convegno su questi temi, cioè sui suoni della pandemia, proprio, come dire, in media stress avevamo iniziato a riflettere, a osservare più che altro quello che stava succedendo. Oggi, quindi 5 anni dopo quel momento, abbiamo naturalmente una prospettiva diversa. Alcune cose si sono esaurite, alcune esperienze che al momento c'erano sembrate molto profonde e particolari si sono esaurite. Basti pensare alle musiche dai balconi, naturalmente, sì, no? Di cui tutti abbiamo fatto esperienza, di cui molti ascoltatori e ascoltatrici probabilmente hanno fatto anche esperienza diretta, diciamo, di partecipazione. Quindi a quel tempo osservavamo questi fenomeni e provavamo a interpretarli. Oggi ci chiediamo come mai alcune di quelle esperienze hanno lasciato magari una traccia soltanto nel ricordo, e invece che cosa è rimasto di tutto quello nel mondo musicale, ecco.
Certo, e in effetti durante quel periodo in cui abbiamo dato spazio alla creatività, forse come mai fino a quel momento, perché bisognava trovare soluzioni nuove per rimanere connessi, per continuare a fare musica, a comunicare in qualche modo, e in quel momento abbiamo tutti pensato impareremo qualcosa da questa esperienza, si apriranno delle porte, in qualche modo, come dice lei Giulia Sarno, è stato un po' così, perché alcune esperienze sono rimaste, altre invece sono scivolate via, come diceva. Che cosa, secondo lei, ha fatto sì che alcune esperienze diventassero una possibilità in più anche per il futuro, e che quindi sono rimaste e rimarranno anche per i prossimi anni, in qualche modo?
È una bella domanda, naturalmente anche complessa. Quello che è rimasto, per esempio, uno degli esiti di questo convegno è stato renderci conto che la pandemia non ha inventato molto, nel senso che la pandemia è stata un acceleratore e una situazione in cui alcuni processi già in atto sono emersi in modo molto evidente. Tra questi, naturalmente, la digitalizzazione delle nostre esistenze, che naturalmente non è stata improvvisa, ma era già pienamente in atto, lì ha avuto una forte accelerazione e ha coinvolto anche magari soggetti che non avevano una dimestichezza, una quotidianità con quelle esperienze. Per esempio, una cosa che ha notato Marco Luzzu e che noi abbiamo riferito nella nostra ricerca, abbiamo fatto una ricerca collettiva coinvolgendo alcuni ricercatori e ricercatrici italiani, è che per esempio in Sardegna, che è il suo luogo di studio, alcuni musicisti di tradizione orale, che non avevano una identità digitale, diciamo, forte, una presenza forte nell'ambito dei social media, eccetera, con la pandemia hanno colto questa occasione, un po' naturalmente forzata, per imparare alcuni modi di comunicare la propria arte, le proprie espressioni musicali in modo più appunto contemporaneo, se vogliamo, e questo per loro è certamente una possibilità in più, un modo di connettersi con persone disperse sul territorio invece che avere esclusivamente magari un'azione localizzata. Quindi ecco, una maggiore consapevolezza e confidenza con la dimensione digitale e online della nostra esistenza e anche una riflessione critica su questi mezzi, credo che è una delle eredità della pandemia, ecco.
Certo. Professor Gianmario Borio, lei è direttore dell'Istituto di Musica della Fondazione Cini, che quindi ha vissuto in maniera pratica e fattuale quell'anno terribile, il 2020 e anche quelli successivi, con tutti i cambiamenti che ci sono stati imposti. Come diceva la dottoressa Sarno, a volte i confini che ci vengono imposti dall'esterno ci costringono a volte superare una pigrizia, insomma ad attivarsi per poter scoprire cose nuove, andare a imparare cose nuove. Ecco, come direttore dell'Istituto di Musica, che cosa è successo all'Istituto in quell'anno e che cosa si è portato dietro proprio come Istituto di Musica riguardo alle esperienze di questa realtà della pandemia?
Sì, noi come altri istituti abbiamo dovuto, gli altri istituti della Fondazione Cini, che sono altri 6 istituti, abbiamo dovuto ridefinire tutto il programma. La pandemia è arrivata improvvisamente e noi avevamo già dei programmi che implicano anche appunto la presenza sia dei relatori, dei convegni, nei seminari, ma sia anche la parte performativa per quanto riguarda la musica. Il nostro è stato un caso particolare e abbastanza interessante. Noi avevamo programmato una serie pluriennale di workshop sull'improvvisazione, sull'improvvisazione musicale non elettronica, quindi con gli strumenti acustici, a partire dai maestri dell'improvvisazione degli anni 60, che noi avevamo invitato, in quel caso lì avevamo invitato Giancarlo Schiaffini, John Heinemann e Evan Parker. Avevamo convocato attraverso un bando, come facciamo spesso, un gruppo di giovani musicisti e la nostra intenzione era quella di attivare appunto un'interazione tra i giovani musicisti e i maestri del passato e del presente e noi musicologi. Ebbene, questo non è stato possibile, allora ci siamo trovati di fronte a un video: o rinunciare totalmente a fare, a realizzare quel progetto, oppure tentare con i nuovi media. Il problema è che i nuovi media, l'improvvisazione è basata sulla reazione real time, in tempo reale. Sì. E i nuovi media, i media elettronici, internet, non sono totalmente adatti, non hanno una tecnologia così avanzata. E allora niente, abbiamo fatto queste sedute di improvvisazione online, tra l'altro sono la documentazione, videodocumentazione pubblicata su YouTube, dove si vede appunto il classico schermo suddiviso in tanti quadri, quanti erano appunto i musicisti che suonavano, e abbiamo improvvisato, abbiamo fatto, quindi abbiamo superato delle barriere che pensavamo insuperabili. Questo è il nostro caso.
Abbiamo tutti fatto di necessità virtù. Gianmario Borio, dall'esperienza di questa giornata di studi, che cosa è emerso? Questa modalità di fare musica, di continuare a incontrarci attraverso le tecnologie, un ambito virtuale, è stato in qualche modo però anche superato? Cioè alcune necessità le abbiamo messe in campo, alcune strategie diciamo, ma alcuni aspetti naturalmente non sono l'ideale per fare musica, come dice lei, per trovarsi, per fare in modo che quel momento sia unico, proprio per rincontrarsi. Dunque, che cosa è emerso da questa giornata di studio da questo punto di vista?
Allora, se vogliamo vedere il bicchiere pieno o mezzo pieno, possiamo dire che abbiamo vissuto un'estensione e praticato e interiorizzato un'estensione di possibilità senza precedenti. Nel senso che molte cose adesso sono diventate della pratica quotidiana, i compositori possono a distanza fare le prove con un gruppo cameristico collocato in un altro luogo del mondo e non è più sorprendente fare una cosa del genere. Se invece vogliamo vedere dall'altra parte, quella più critica, chiaramente questo ha dato un'ulteriore spinta a quello che possiamo chiamare il suono amplificato, il suono mediato. Cioè c'è un'abitualizzazione crescente, soprattutto nelle nuove generazioni, ma anche noi siamo coinvolti in questa cosa qua, a trattare e pensare al suono mediato come se fosse acustico, cioè a rinunciare di principio in qualche modo all'esperienza del suono acustico. Questo vale in particolar modo per quello che io chiamo, seguendo Helmut Lachenmann, il suono filarmonico, che è un suono istituzionalizzato, se vogliamo, ma praticato, vissuto e fondamentale per la musica sinfonica, ma anche cameristica. Ecco, io ricordo ancora personalmente quando dopo un anno e mezzo finalmente sono riuscito ad ascoltare un'orchestra dal vivo a Milano, era quasi un shock perché non eravamo più abituati. Quindi dovremmo riflettere un po' su queste differenze e soprattutto così ammonire, diciamo, le istituzioni a non utilizzare questa come forma di risparmio. Io le faccio un esempio che può essere paradigmatico, riguarda l'Italia. Questo è il centenario di Luciano Berio. Luciano Berio è uno dei grandi innovatori della musica orchestrale, dell'orchestrazione, eccetera, e in Italia non siamo riusciti ad ascoltare una delle sue grandi opere. Quindi viviamo su questo, si è soffermata Cecilia Balestra nella sua relazione, appunto c'è una politica del risparmio che a cui il Covid ha dato una spinta.
Questo è vero, riflettevamo con alcuni musicisti sul fatto che in qualche modo la ripresa ha dato nuovo slancio, forse perché avevamo davvero voglia di ritornare a investire sulla musica, sullo stare insieme, e poi forse c'è stata ancora una piccola flessione, come se le necessità, diciamo, di risparmio si fossero affidate a queste nuove metodologie, però andando a colpire il settore artistico in generale in maniera negativa, ovviamente. Professor Gianmario Borio, io la ringrazio di essere stato con noi per questa piacevolissima chiacchierata. Spero di ritornare a parlare non solo di questi argomenti con lei. E grazie ancora e buon proseguimento.
Grazie a voi, è stato un piacere.
They beat a power on your brain, and they teach all the rushes. Fair Bessy Bell, I love the stream, and thought I never could alter. But well dressed for Bucky, eat the garb and fancy for the dump.
Ebbene, eccoci ancora ad un ascolto, Oh Bessy Bell and Mary Gray di Haydn, da questa nostra playlist. Abbiamo raggiunto al telefono un altro ospite, direttore dell'Istituto di Musica Comparata della Fondazione Giorgio Cini, Giovanni Giuriati, che saluto e accolgo. Buongiorno, professor Giuriati.
Buongiorno a voi.
Dunque, lei è il direttore dell'Istituto di Musica Comparata della Fondazione Giorgio Cini, quindi ci può parlare delle esperienze, appunto, internazionali che hanno riguardato queste nuove direzioni per lo studio delle pratiche sonore in tempi proprio di emergenza come abbiamo vissuto.
Sì, il seminario che abbiamo organizzato con l'Istituto per la Musica diretto da Gianmario Borio ha avuto diverse linee, diciamo così, di ricerca, una sulle nuove creatività, ma anche un'altra che cercava di mettere a fuoco come l'esperienza del Covid, della pandemia, del confinamento è stato vissuto in diversi parti del mondo. Naturalmente in una giornata non potevamo coprire tutto quanto e abbiamo trovato due esempi significativi di ricerca. Il primo che riguarda uno studioso e una ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti da Daniel Margolis, soprattutto attivo nel Texas e insegna all'Università della North Carolina, e Margolis ha a partire dal 2020 tenuto sotto osservazione la realtà dell'America Latina, dal Messico fino a giù al Perù e altri paesi diciamo dell'America del Sud, evidenziando come il Covid abbia prodotto una quantità di musica enorme in un'idea di creazione di relazioni, di una rete di relazioni, lui parla di communitarianism, di vita di comunità, di intimità, di benessere, che viene ricercato attraverso soprattutto i social media e le piattaforme di streaming. Ha raccolto un dato impressionante, alcune migliaia di video su YouTube in cui musicisti latinoamericani si confrontano sul tema del Covid in vari modi, cercando di esorcizzarlo, facendo raccomandazioni, accogliendolo e cercando di creare una rete di relazioni importante. Questo è successo un po' in tante parti del mondo. Le piattaforme sono state un luogo di condivisione, di creazione di comunità. Diverso il discorso che invece ha fatto Ilaria Meloni per quanto riguarda l'Indonesia, dove lì si è parlato di nuove forme di creatività. Proprio il Covid ha favorito delle nuove creazioni musicali, nuovi generi. Lei ci ha parlato soprattutto del teatro delle ombre, che è una delle forme più classiche della musica del teatro a Giava, e ci ha fatto capire come il Covid abbia prodotto delle nuove forme, spesso virtuali, ma oggi anche entrate nella pratica performativa, in cui tante cose sono cambiate, dai tempi delle rappresentazioni ormai molto più ridotte, a differenze anche dei ruoli di genere nel teatro, con una presenza sempre più forte delle cantanti donne o uomini vestiti da donne dentro il teatro, con una evidenziazione di una iperfemminilità che è il risultato di questi nuovi processi che sono stati catalizzati dalla pandemia e dal Covid.
Questo è molto interessante, professor Giuriati. Quindi abbiamo scoperto delle modalità, abbiamo ricercato delle modalità che in qualche modo hanno cambiato anche la costruzione del senso della comunità, ma anche della memoria in qualche modo attraverso la musica.
Sì, è così, ma questo in realtà, come ci hanno detto anche altri relatori, tra cui Roberto Prosseda, è avvenuto un po' anche nel nostro mondo, ma guardando anche al di fuori di noi, alcuni processi sono emersi con maggiore evidenza. È stato anche interessante un intervento di Melanie Wald-Fuhrmann, che è il direttore del Dipartimento di Musica all'Istituto Max Planck di Francoforte, che appunto ha cercato di valutare come il periodo della pandemia abbia favorito una trasformazione, un trasferimento di tante pratiche musicali dall'esperienza live, dal vivo, a quella virtuale mediata attraverso le tecnologie. E la cosa che mi è sembrata anche interessante da questo convegno, e qua riprendo una valutazione che aveva fatto un nostro collega molto autorevole, si chiama Steven Feld, a proposito della world music, ci sono due posizioni, una che lui chiama celebrativa, in cui in qualche modo si celebrano le novità e le nuove possibilità e potenzialità che effettivamente il Covid ha creato nel fare musica, e dall'altro quell'altra tesi ansiosa, un po' preoccupata, sulle conseguenze e le distorsioni che questa irruzione della tecnologia ha portato nel mondo musicale.
Certo. Dunque, abbiamo ancora al telefono con noi la dottoressa Giulia Sarno, a cui voglio affidare una chiusura prima di lasciare la linea al notiziario. Una giornata di studi e di riflessioni, abbiamo visto come tante espressioni, diciamo, in questi 5 anni hanno avuto dei risvolti positivi, qualcuno negativo, ci si è spostati anche sulle conseguenze negative. Come chiusura di questa giornata, quali sono state le indicazioni, in qualche modo, se sono uscite, per il prossimo futuro? Cioè, cosa accadrà o cosa si spera che accadrà nei prossimi anni?
Ma ecco, anche questa è una domanda molto difficile, quindi
mi rendo conto.
La mia risposta contro le pinze, naturalmente, è un'opinione, è un punto di vista personale. Io credo che, come in tutti i campi, non soltanto quello della creatività musicale, la pandemia deve servirci, cioè, e osservare anche a questa distanza quei processi deve servirci a mettere l'attenzione su alcune storture, su alcune cose che non ci piacciono del mondo musicale e del mondo del suono, e cercare in qualche modo di cambiare la rotta. Una cosa che la pandemia ha fatto è stato puntare i riflettori su alcune forti fragilità, per esempio del settore della popular music, che è un settore che io conosco un po' meglio, e quindi si è visto come sia un settore dove il mondo del lavoro è assolutamente sregolato, dove non ci sono garanzie, non ci sono la precarietà regna sovrana, e questo col Covid è venuto assolutamente fuori, non che non lo sapessimo, ma è stato eclatante. Quindi certo, noi da questa consapevolezza dobbiamo partire per costruire, per rimediare a queste fragilità che sono, la creatività è bellissima, ci piace a tutti, però la struttura è importante, cioè l'importante è che i musicisti e le musiciste possano fare il loro lavoro, e tutti gli operatori che ruotano attorno al mondo musicale possano fare serenamente il loro lavoro, e questo è la struttura, assolutamente il piano materiale è assolutamente fondamentale, e dobbiamo tenere gli occhi aperti e agire. Una cosa che è emersa dal nostro convegno è anche che il ruolo dei ricercatori, dei musicologi, degli etnomusicologi, delle etnomusicologhe non può essere separato, non può essere di mera osservazione, ci vuole un coinvolgimento verso quella che viene chiamata anche public musicology. Il nostro ruolo deve essere attivo, deve essere quello di osservare, comprendere ed eventualmente dare anche qualche indicazione correttiva.
E questo rende ancora più prezioso il vostro lavoro, e quindi vogliamo sottolineare l'importanza, insomma, anche di queste giornate in cui si possono porre dei punti nodali per poter modificare, agire, come diceva lei, professoressa Sarno, quindi Fondazione Giorgio Cini, che contribuisce a questo sviluppo. Quindi grazie ai nostri ospiti, grazie naturalmente a Giulia Sarno e a Giovanni Giuriati, grazie, per essere stati con noi, e spero di risentirvi presto.
Grazie a voi, grazie mille.